Laser.
Sono i primi versi del coro del Conte di Carmagnola, tratti dallo spettacolo di Lamberto Pugelli, messo in scena nel 1989 per il Piccolo Teatro di Milano. La tragedia di Alessandro Manzoni, pubblicata nel 1820, debuttò a Firenze nel 1828 e narra una vicenda medioevale. Il coro commenta la battaglia di Maclodio del 1427, che vede opporsi in una guerra fratricida veneziani contro milanesi. Manzoni ne trae una metafora per il suo secolo, celebrando l'auspicio all'unità nazionale e alla fraternità fra i popoli, in un'ottica romantica che è anche quella della sua ode per antonomasia all'unità d'Italia, marzo 1821, e che nel primo Ottocento non è certo un caso isolato, né in Italia, si pensi alle lettere di Jacopo Ortis, di Ugo Foscolo o alle opere di Giuseppe Verdi, né in Germania. Non a caso, proprio marzo 1821 è dedicata da Manzoni a Theodor Körner, poeta e patriotta tedesco caduto in battaglia contro le truppe di Napoleone nel 1813. Un anelito nazionalistico che sarà infine soddisfatto nella seconda metà dell'Ottocento, sia in Italia che in Germania. La proclamazione del Regno d'Italia avviene il 17 marzo 1861, quella dell'Impero tedesco il 18 gennaio 1871. Per entrambi, però, il processo che porta a questo esito è da rintracciare nei decenni, se non nei secoli precedenti. Se per entrambe lo sviluppo di una coscienza politica nazionale coincide con la diffusione delle idee liberali e dell'illuminismo nel Settecento, è la Rivoluzione francese del 1789 e le successive campagne napoleoniche che vedono aumentare la loro circolazione al di fuori di una ristretta cerchia di intellettuali. Ed è sempre a seguito dell'era napoleonica che si inaugura in entrambi i paesi una stagione di moti rivoluzionari nei primi decenni dell'Ottocento. Moti che culmineranno nel 1848 con quella che è conosciuta in Germania come Rivolta di Marzo e in Italia come Prima Guerra d'Indipendenza. In entrambi i casi, però, le rivoluzioni falliscono e la fine del regime nobiliare, la nascita di un Parlamento o della libertà di stampa ed opinione pubblica devono attendere ulteriormente. Ma come e perché la nascita di uno Stato unitario arriva infine a compimento quasi contemporaneamente in Germania e in Italia dopo la metà dell'Ottocento? Quali sono gli scenari geopolitici che si sono disegnati in quel frangente storico, segnato, oltre che da moti rivoluzionari, anche da grandi cambiamenti economici e sociali come la rivoluzione industriale e l'inizio dell'urbanizzazione? Quali sono, insomma, i fattori che rendono possibile un'aspirazione che, come ricorda Manzoni, risale molto indietro nel tempo? Per disegnare questo quadro ci siamo rivolti a uno storico che molto ha scritto sul risorgimento e sul modo con cui arte, musica e letteratura hanno contribuito a creare supporto all'idea di nazione. Il professor Alberto Mario Banti, ordinario di storia contemporanea all'Università di Pisa e visiting professor e titolare della cattedra De Sanctis per questo semestre al Politecnico di Zurigo. Gli abbiamo chiesto, per iniziare, quali sono i fattori in gioco che nell'Ottocento consentono alle aspirazioni di Germania e d'Italia di compiersi dopo la metà del secolo e di assistere alla nascita dei due stati-nazione.
Io penso che il punto fondamentale sia la nascita di un discorso nazional-patriottico che comincia a formarsi alla fine del XVIII secolo e poi si diffonde rapidamente con una grandissima forza comunicativa nel corso della prima metà del XIX secolo, certamente nella penisola italiana, certamente nell'area di lingua tedesca, ma anche altrove in Europa. Nasce da una nuova concezione della sovranità, non più affidata al monarca, al duca, al granduca, ma una sovranità che si muove dal basso verso l'alto, dal complesso della comunità. Chi parla questo nuovo linguaggio politico ha bisogno di un termine sintetico per indicare questo soggetto collettivo. E i termini sono più o meno due: uno è popolo e l'altro è nazione. Ecco, il termine nazione comincia ad addensare, a attirare l'attenzione dello star system intellettuale del romanticismo europeo, intellettuali della portata di Schiller, Theodor Körner, Alessandro Manzoni, Ugo Foscolo e poi un'infinità di altri, cominciano a identificare nel termine nazione un termine che a loro interessa politicamente e anche un termine che attira l'attenzione di molti, soprattutto nelle aree urbane, nelle città d'Europa, nelle città in Germania, nelle città nella penisola italiana, questo discorso nazional-patriottico circola potentemente, non nelle aree rurali. Poi naturalmente si tratta di riflettere, andare a vedere quali sono gli elementi comunicativi che articolano questo discorso nazional-patriottico.
Ma il successo di questa idea di nazione su che cosa si appoggia? Come fa ad affermarsi, in fondo a vincere questa sfida di collante per individuare una collettività?
Intanto consideriamo che ci sono due dinamiche che spingono la diffusione dell'idea di nazione. La prima dinamica è imitativa. Parla il linguaggio della nazione tutti coloro che vogliono fare come i rivoluzionari francesi, ovvero rovesciare i sistemi politici e organizzarne di altri. E guardando alla Francia, si guarda la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, e lì all'articolo 3 si trova enunciato molto chiaramente un principio secondo il quale la sovranità politica risiede solo nelle mani della nazione. Allora, chi vuole fare come i rivoluzionari francesi comincia a parlare in nome della nazione, in realtà tra fine 700 e inizio 800 ci sono anche delle oscillazioni. In Italia c'è chi parla della nazione piemontese, veneziana, napoletana, poi ci si concentra sulla nazione italiana. L'altra dinamica è una dinamica reattiva. In Europa si reagisce all'imperialismo della Francia rivoluzionaria e ancora di più all'imperialismo della Francia napoleonica. Quando Napoleone con le sue armate comincia a imporre l'uso della lingua francese o l'adozione degli assetti costituzionali che sono stati sperimentati in Francia, molti intellettuali in Europa cominciano a ribellarsi. Lo fa Fichte a Berlino tra il 1806 e il 1807 con i discorsi alla nazione tedesca. In Italia, Ugo Foscolo con le ultime lettere di Jacopo Ortis. E a questo punto parte un circuito. Il circuito principale, che come dire, consente la diffusione dell'idea di nazione, passa attraverso un processo che è quello dell'estetica della politica. Cioè ci sono produzioni immaginate da intellettuali, scrittori, poeti, librettisti per opere liriche, che narrano storie avvincenti e raccontano anche le origini, il passato, le gesta della nazione. Lo fa per dire Walter Scott in Ivanhoe, per citare uno dei grandi successi di questo periodo, ma lo fa Giuseppe Verdi in Hernani piuttosto che La battaglia di Legnano e molti altri ancora. Il fatto che attraverso strumenti che servono all'intrattenimento, alla formazione culturale, comincino a passare immagini, simboli, figure che danno corpo, vita a quest'idea politica innovativa, ecco, è un elemento di grande importanza. E poi aggiungiamo anche la struttura simbolica attraverso la quale sono costruite queste narrazioni, è di una potenza comunicativa spaventosa.
Lei ha accennato a un divario e a un distacco tra città e campagna. Le volevo chiedere se nasce forse proprio lì un tarlo, un'assenza di unitarietà all'interno di una nazione che sarà influente nel corso del secolo seguente.
Il fatto che il discorso nazionale circoli nelle città e non circoli nelle campagne è naturalmente un elemento che pone dei problemi nel momento in cui si costituiscono degli stati-nazione. Questo in effetti è un fenomeno che si vede in Italia, come si vede in Germania, ma si vede anche in Francia. E adesso io la dico giù in un modo un po' neutro, ma a volte questa frattura è una frattura che acquista tratti drammatici. Nel momento in cui si costituisce lo Stato unitario, nel Mezzogiorno continentale c'è una vera e propria insorgenza politica contadina. Il termine che si usa è il termine brigantaggio, che è un termine denigratorio, usato dalle elite politiche dell'epoca, ma chi si ribella nelle campagne si ribella anche in nome dei diritti politici di Francesco II di Borbone o di Pio IX, quindi con un atteggiamento anti-unitario. Ma qual è il punto? Il punto è, come ha spiegato un grande storico che si chiama George Mosse, è che tutti gli stati-nazione, in particolare nella seconda metà dell'Ottocento, hanno di fronte a loro un compito, e il compito è quello della nazionalizzazione delle masse, cioè dell'insegnare la nazione a tutti i cittadini, a tutti quanti, e in particolare nelle aree rurali. E lì il processo di nazionalizzazione poggia molto sulla costruzione di un sistema educativo elementare, obbligatorio, gratuito, e poi in generale sul potenziamento del sistema educativo, nella trasformazione dell'esercito in una scuola della nazione. Alle reclute si insegna perché devono combattere, in nome di cosa, e naturalmente in nome della patria. E cambia poi completamente l'arredo urbano. Le città tedesche, le città italiane, ma anche quelle del resto d'Europa, proprio in nome di questo processo di nazionalizzazione delle masse, si riempiono di statue dei grandi della patria, di monumenti pubblici maestosi come il Niederwalddenkmal in Germania, dove campeggia una grande allegoria di Germania, o il Vittoriano a Roma. Si danno alle strade delle città nomi che rievocano le battaglie e i grandi del passato della nazione. Tutto un processo che porta poi appunto a la nazionalizzazione delle masse, un processo lungo. Bisogna in Italia lottare in particolare contro un ostacolo grave che è quasi del tutto superato nella Germania del tardo Ottocento, che è l'analfabetismo, ma è un processo che poi in tutti e due i contesti trova realizzazione.
Lei ha accennato ripetutamente alla Francia, sia per quello che riguarda la spinta della rivoluzione francese del 1789, sia per quello che riguarda l'impatto negativo delle campagne napoleoniche. Io le volevo chiedere qualcosa invece per quello che riguarda i moti rivoluzionari del 1848. E su questa nascita delle nazioni che lei ci ha descritto, come influisce il 1848?
Da un lato il 48 è un evento evidentemente assolutamente clamoroso, nel senso che già in precedenza l'ordine di Vienna era stato messo in discussione da due importanti momenti rivoluzionari, 1820-21, 1830-31. Però in queste due occasioni le rivoluzioni non avevano toccato il cuore dell'ordine che nasce nel 1815. Adesso a catena, il 12 gennaio 1848, scoppia una ribellione antiborbonica a Palermo. Poi nella penisola italiana i sovrani cominciano a concedere delle costituzioni, poi a febbraio scoppia la rivoluzione in Francia, poi a marzo deborda nei paesi di lingua tedesca, in Prussia, a Berlino, poi soprattutto a Vienna, e poi a Budapest, e poi a Venezia, e poi a Milano, quindi di tutto quanto il cuore dell'Europa, ma soprattutto le superpotenze che dovevano garantire il sistema geopolitico sono coinvolte da questa grande esperienza. Tutta questa costellazione di eventi che caratterizza la rivoluzione del 48-49 sottolineerei due aspetti. Una è la partecipazione, cioè sono centinaia di migliaia di persone che si mobilitano dappertutto. Questo è un dibattito, diciamo, che è vivo soprattutto nel contesto italiano, tra chi sostiene che il processo di unificazione è stato compiuto solo da un pugno di elite guidate da Vittorio Emanuele II e da Cavour, e chi, come me, sostiene che invece c'è un vasto movimento nazional-patriottico intorno. È valido questo discorso, secondo me, per l'Italia, come è valido per la Germania, come valido per la Boemia, come valido per la Francia. Centinaia di migliaia di persone che manifestano in piazza, costruiscono barricate, combattono contro gli eserciti regolari, partono volontari per combattere guerre. È davvero impressionante. Insomma, diciamo, va sottolineato l'aspetto urbano di tutto ciò. Però dentro le città c'è una grandissima diffusione di questo discorso nazional-patriottico, che è uno dei propellenti principali dell'esperienza rivoluzionaria del 48-49. L'altro aspetto che sottolineerei è che le aspirazioni a costruire uno Stato unitario tedesco o uno Stato unitario italiano sono frustrate, sono delle rivoluzioni fallite da questo punto di vista, perché non si esce dall'esperienza del 48-49 con due stati unitari, però si esce con due più piccoli stati che conservano l'assetto costituzionale che un po' gioco forza si sono dovuti dare nel corso dell'esperienza del 48-49. In Italia è il Regno di Sardegna, cioè il Piemonte, che per volontà di Vittorio Emanuele II conserva lo Statuto Albertino, che è la Costituzione, si chiama così perché concessa dal padre di Vittorio Emanuele II, Carlo Alberto. E nel contesto della Germania, la Prussia anche ha una Costituzione che è concessa da Federico Guglielmo IV. Ora, è chiaro, sono Costituzioni, all'epoca si dice, sull'esempio francese, octroyées, cioè concesse, scritte dal sovrano e dai suoi collaboratori. Però è molto importante che questi due stati, la Prussia e il Regno di Sardegna, abbiano ciascuno una Costituzione, istituti rappresentativi, un Parlamento, un dibattito pubblico, e questo significa che tanto la Prussia da un lato quanto il Regno di Sardegna dall'altro diventano punti di riferimento per una parte importante dell'opinione nazional-patriottica da un lato della Germania e dall'altro dell'Italia.
E forse non è un caso neppure che le due bandiere che rappresenteranno l'Italia e la Germania abbiano origine proprio da questi due stati più piccoli.
E hanno poi anche diffusione, origine, circolazione nel contesto del 48-49, perché, per dire, il Regno di Sardegna, Carlo Alberto decide di fare del tricolore con il simbolo della Casa Savoia nel mezzo, la bandiera del Regno, proprio durante la prima fase della prima guerra d'indipendenza. Quindi, diciamo, gli elementi nazionali, anche i riferimenti simbolici, in questo caso le bandiere che fanno parte dell'attrezzatura del discorso nazional-patriottico, hanno una circolazione, una spinta enorme nell'esperienza del 48-49.
Anche l'origine del tricolore tedesco risale all'Ottocento e, in particolare, ai colori della divisa della Luftwaffe's Freikorps, nera con bande rosse e bottoni dorati. Questa Freikorps era la più nota delle associazioni studentesche che fornivano volontari per l'esercito, sodalizi ininfluenti per le sorti delle guerre antinapoleoniche, ma fondamentali nel cementare lo spirito pangermanista. Ad essa aderiva, per esempio, insieme a molti altri intellettuali e poeti, anche il già citato Theodor Körner. Ma se i vessilli nazionali rappresentano un ideale patriottico sotto il quale possono potenzialmente riconoscersi e raccogliersi tutti i cittadini, nella realtà le divisioni politiche, una volta ottenute le unificazioni, non tardano a manifestarsi.
Bisogna tenere presente questo aspetto. Il movimento nazionale è un movimento composto da persone che convergono tutte nel condividere l'idea che esiste una nazione e che è necessario combattere politicamente, militarmente, affinché questa nazione abbia una espressione statuale. Poi, quando si va a vedere all'interno dei movimenti nazionali, si trovano delle belle divisioni politiche. Sono delle divisioni, per esempio, tra chi vorrebbe uno Stato unitario italiano repubblicano, Giuseppe Mazzini, per dire, chi vorrebbe uno Stato unitario italiano monarchico, diciamo Camillo Cavour. Questa è una frattura che non si concilia. Quando tra 1859 e 60 il processo di unificazione porta alla costruzione di un Regno d'Italia, Mazzini e i repubblicani sono profondamente insoddisfatti, anzi sono radicalmente infuriati. Secondo punto, il movimento all'interno è diviso tra democratici e liberal moderati. I democratici pensano che in uno Stato unitario ci debbano essere istituti rappresentativi eletti da tutti i maschi adulti. I liberal moderati pensano invece che al gioco della politica debbano partecipare solo maschi adulti alfabetizzati e ricchissimi. E qui c'è un altro contrasto, un'altra spaccatura. Di nuovo Mazzini e Garibaldi propendono per l'ipotesi democratica, Cavour ed altri, D'Azeglio, propendono per un'ipotesi liberal-moderata. Poi, altro contrasto ancora, c'è chi ritiene che lo Stato unitario debba essere centralizzato e chi ritiene che lo Stato unitario debba essere federale. Anche questo è un contrasto che non si concilia bene. Queste sono spaccature profonde. Ne aggiungo un'altra, riguarda tanto la Germania quanto l'Italia. C'è il problema del Papa. Il Papa, che è Pio IX, nel momento delle unificazioni, in particolare di quella italiana, poi anche di quella tedesca, è un capo spirituale, però è anche un sovrano politico. E il Papa, dopo un'iniziale simpatia per il movimento nazionale italiano, prende le distanze da qualunque tipo di movimento nazionale, sulla base di un doppio ragionamento. Primo, io sono il capo della cattolicità, quindi per me sono miei figli i bavaresi, i renani, gli austriaci, tanto quanto i lombardi o i veneti. Secondo, io sono un sovrano temporale, se mi portano via il mio stato, io reagisco e lui reagisce a colpi di scomunica. Ora, il problema è che, insomma, se si arrabbia Francesco II di Borbone, re delle due Sicilie, sì, c'ha un seguito, ma va bene, un seguito localmente circoscritto. Ma se il pontefice prende una posizione di dissenso nei confronti dei processi di costruzione di uno Stato unitario, lì l'opinione cattolica in parte lo segue, in parte no, ma quella che lo segue non riconosce legittimità agli stati che si formano. E questo è un altro bel problema politico.
La nascita di Italia e Germania segue molti parallelismi e lei ne ha ricordati alcuni, ma curiosamente anche la parabola che seguono questi due paesi nei primi decenni del Novecento finisce con l'assomigliarsi. Senza voler inserire degli anacronismi o dei determinismi, lei pensa che nella concezione dell'idea di nazione in questi due stati ci fossero già le radici della loro evoluzione nel secolo seguente?
C'è un altro aspetto che secondo me è importante, che va tenuto in considerazione. È un aspetto che riguarda il modo di concepire la nazione. Ed è un modo di concepire la nazione che secondo me è diffuso tanto in Germania quanto in Italia sin dall'inizio dell'Ottocento, che io penso possa essere caratterizzato da una concezione biopolitica della nazione. Ovvero, tanto nell'Italia del Risorgimento quanto nella Germania della prima metà dell'Ottocento, questa nuova comunità viene concepita come un soggetto collettivo che possiede la sovranità, per questo è una concezione politica, però questo soggetto collettivo viene anche considerato come una famiglia, una parentela, una genealogia. Adesso uso dei termini che sono naturalmente inquietanti, ma sono usati già all'inizio dell'Ottocento. Una comunità dotata di una razza, di una stirpe, di un sangue proprio. Si parla correntemente di sangue italiano, di sangue polacco, uso due espressioni che sono incorporate nel testo di Fratelli d'Italia, che è attualmente l'inno nazionale della Repubblica Italiana, ma è un modo normale di concepire per l'Ottocento le comunità nazionali. Ecco, se tu cominci a concepire la comunità nazionale come una comunità fondata sullo ius sanguinis, questa è un'espressione giuridica usata normalmente e su cui si fondano i sistemi giuridici di attribuzione della nazionalità e della cittadinanza, e tu costruisci una concezione della nazione che è appunto biopolitica. Ecco, in questo elemento bio che vedo l'apertura a sviluppi che noi sappiamo ci saranno nel tardo Ottocento e poi nella prima metà del Novecento col fascismo e col nazismo, sviluppi inquietanti, diversi dalle intenzioni di chi pensava alla nazione italiana o tedesca nell'inizio del XIX secolo, però penso ci sia un elemento di continuità. Io poi, diciamo, penso che ci siano anche altri elementi di continuità fra la concezione nazional-patriottica dell'inizio dell'Ottocento e quella messa in campo dai fasci di combattimento, poi Partito Nazionale Fascista o dal Partito Nazista. Una concezione sacrificale, martirologica, una idea diciamo, del rapporto tra i generi all'interno della comunità nazionale. Però il punto fondamentale, il punto di contatto che io trovo ci sia, è in questo modo di concepire la nazione, in questa concezione biopolitica della nazione.
Noi viviamo in tempi in cui la rinascita dei nazionalismi è spesso inquietante. Le vorrei chiedere proprio un commento sui nazionalismi contemporanei come conclusione.
Io trovo che in particolare all'inizio del XXI secolo c'è stata evidente rinascita del discorso nazionalista ed è chiaro ci sono partiti un po' dovunque in Europa di ispirazione nazionalista e sovranista. Io diciamo, considero i due termini da declinare nella stessa direzione, molto evidente, in Italia, in Olanda, in Francia, in Germania e altrove. Sono diciamo, processi che hanno molto a che fare con gli effetti della globalizzazione. Molto a che fare con la reazione alle dinamiche migratorie. Le dinamiche migratorie che hanno avuto luogo dalla fine del XX secolo e che si sono accentuate poi all'inizio del XXI secolo hanno offerto spesso a partiti molto piccoli inizialmente una sponda retorica ideologica molto forte. Dobbiamo difendere noi stessi, dobbiamo difendere la nostra nazione, le nostre tradizioni, perché quelli che stanno arrivando qui sono diversi da noi. Per colore della pelle, per abitudini, per religione, forse irriducibili, nonostante, non so, persone che vengono dal Maghreb siano state accolte dentro lo spazio della cittadinanza francese. E questo è un elemento, diciamo, che ha dato una grande forza alla rinascita dei nazionalismi, la preoccupazione che queste persone che vengono da altri continenti, che hanno altre caratteristiche e che sono identificate sulla base di un banal nazionalismo, di un nazionalismo popolare come diverse da noi, debbano essere considerate come irriducibilmente diverse o pericolose anche sul mercato del lavoro. E l'altro aspetto ha a che fare con le strutture dell'Unione Europea, che sono strutture costituzionalmente complesse. Naturalmente c'è una base democratica nella formazione delle strutture costituzionali dell'Unione Europea, ma c'è anche una grande complessità nell'architettura costituzionale. Se io voglio fare una domanda cattiva al mio esame di storia contemporanea, chiedo alla ragazza o al ragazzo che mi sta davanti, mi dice chi è Ursula von der Leyen? Che cos'è il commissario europeo, cos'è la Commissione europea, che differenza c'è fra il Consiglio europeo e il Consiglio d'Europa, e nonostante faccia parte del programma d'esame, lì 9 volte su 10 si va nel panico, perché la struttura non è evidente, è diversa dall'immagine che di solito abbiamo di istituzioni costituzionali immediatamente espresse dalla volontà degli elettori e delle elettrici. Lì nasce il meccanismo del sovranismo. Basta con questa istituzione sovranazionale di cui non si capisce niente, che non si sa da chi è guidata, che non fa gli interessi della nostra nazione, parlo tra virgolette, mi mando il linguaggio dei leader dei partiti nazionalisti. E anche questo è una soluzione retorica molto efficace dal punto di vista comunicativo. E questo, secondo me, è la seconda spiegazione che ci aiuta a capire come mai sono nuovamente decollati partiti nazionalisti nel contesto europeo.